Gentili ascoltatori, vi presentiamo la rubrica Un libro al mese.
Continua la parziale lettura del libro La croce e il pugnale di David Wilkerson. Chi avesse piacere di leggerlo integralmente può acquistarlo presso l'editrice Uomini Nuovi, 21.030, Marchirolo, Varese, Italia. Quarta puntata. Quando fui di ritorno alla mia auto, sempre parcheggiata a Broadway, Miles parve veramente lieto di vedermi. Temevo che ti fossi coinvolto in un processo per omicidio, ma con te come cadavere, disse. Quando gli raccontai delle due bande che avevo incontrate nel giro di un'ora dal momento che avevo messo piede a New York, Miles ebbe lo stesso fantastico pensiero che era venuto a me. Ti rendi conto che non avresti avuto alcun contatto con loro se non ti avessero cacciato dal tribunale in presenza dei fotografi? Ci dirigemmo verso il centro della città ed andammo di persona nell'ufficio del procuratore distrettuale. Non perché ci fossimo illusi di essere ricevuti, ma semplicemente perché l'unica via per raggiungere quei sette ragazzi detenuti dipendeva da quell'ufficio. Vorrei tanto potervi convincere che nella mia richiesta non c'è altro motivo che quello di essere d'aiuto a quei ragazzi, dissi. Reverendo, anche se ogni sua parola venisse da quella Bibbia che lei tiene in mano, non potremmo lasciarle vedere quei ragazzi. L'unico modo per visitarli senza il permesso del giudice Davidson è di ottenere un permesso firmato dai genitori. Ecco, finalmente una via aperta. Potrebbe darmi i loro nomi ed indirizzi? Mi dispiace, ma non ci è permesso. Ritornato sulla strada, presi dalla tasca la pagina sciupata di Life, vi era il nome del capo della banda, Luis Alvarez. Mentre Miles rimase in macchina, andai in un negozio per cambiare un biglietto di $5, quasi tutto il denaro rimastoci, in monete da 10 centesimi. Poi cominciai a telefonare a tutti gli Alvarez dell'elenco telefonico. Ce n'erano più di 200 nella sola Manhattan. «Abita qui Luis Alvarez, quello del processo Farmer?» chiedevo. Seguiva un silenzio di persona offesa. Poi parole d'ira e infine il colpo assordante del ricevitore abbassato con violenza. Usai 40 monete ed era ovvio che non saremmo mai riusciti a trovare i ragazzi in quel modo. Uscii dalla cabina e raggiunsi Miles nell'auto. Eravamo scoraggiati tutti e due. Non avevamo la minima idea di quel che dovevamo fare. Là nell'auto, tra i grattacieli giganteschi di Manhattan, chinai il capo. Signore, se siamo qui dietro un tuo ordine, tu devi guidarci. Abbiamo raggiunto i limiti delle nostre povere capacità. Guidaci tu dove dobbiamo andare, perché noi non lo sappiamo. Cominciammo così a vagare senza meta nella direzione nella quale si era trovata la macchina, che il caso volle fosse verso nord. Ci trovammo presi in un immenso ingorgo della Times Square. Quando finalmente ne uscimmo, fu solo per perderci nel Central Park. Continuiamo a girare finché non ci rendemmo conto che le strade del parco formavano un cerchio. Imboccammo allora una uscita qualsiasi, purché ci portasse fuori del parco. Ci trovammo in un viale che conduceva nel cuore del quartiere spagnolo di Harlem. E improvvisamente ebbi quella stessa forte sensazione di dover scendere dalla macchina. «Cerchiamo un parcheggio», disse a Miles. Ci fermammo nel primo posto libero che trovammo. Scesi dall'auto e feci qualche passo lungo la strada. Mi fermai confuso. Quel sentimento interiore era sparito. Un gruppo di ragazzi stavano seduti sulla gradinata di un palazzo. «Dove abita Luis Alvarez?» chiesi a uno di loro. I ragazzi mi fissarono cupamente e non risposero. Continuai a vagare. Un giovane negro mi corse dietro. «Cerchi Luis Alvarez?» «Sì». Mi guardò stranamente. «Quello in prigione per quel poliomielitico?» «Sì, lo conosci?» Il ragazzo continuò a fissarmi. «Quella è la tua macchina?» chiese. Cominciavo a stancarmi delle sue domande. «Sì, è la mia macchina. Perché?» Il ragazzo scrollò le spalle. «Vecchio mio», disse, «hai parcheggiato proprio davanti a casa sua». Sentii un fremito in tutto il corpo. Indicai la vecchia casa davanti alla quale avevo parcheggiato. «Abita lì?» chiesi quasi sottovoce. Il ragazzo annuì. Avevo talvolta domandato a Dio perché alcune preghiere non venivano esaudite, ma la preghiera esaudita è ancora più difficile da credere. Avevamo chiesto a Dio di guidarci ed egli ci aveva condotti proprio davanti al portone di Luis Alvarez. «Grazie, oh Signore», dissi ad alta voce. «Cosa hai detto?» «Grazie», risposi indirizzandomi al ragazzo. «Grazie mille». Il nome Alvarez era scritto sulla cassetta delle lettere nell'oscuro e sordido atrio al terzo piano. Corsi di sopra. Il pianerottolo del terzo piano non era illuminato e puzzava di urina e di polvere. Le pareti di un marrone scuro erano ricoperte di latta con disegni in rilievo. «Signor Alvarez?» disse ad alta voce dopo aver trovato una porta su cui vi era scritto il nome in nitide lettere bianche. Qualcuno rispose in spagnolo dall'interno dell'appartamento e, sperando che fosse un invito per entrare, spinsi la porta aprendola di circa 30 centimetri e vi guardai dentro. Là, seduto in una poltrona rossa troppo imbottita, c'era un uomo snello dalla carnagione scura. Aveva in mano un rosario. Sollevò gli occhi dal rosario ed il viso si illuminò. «Lei, David», disse lentamente, «lei è il pastore. La polizia l'ha sbattuto fuori». «Sì», dissi. Il signor Alvarez si alzò. «Io ho pregato che lei venisse», disse. «Lei aiuterà il mio ragazzo, non è vero?» «Vorrei, signor Alvarez, ma non mi lasciano visitare Luis. Devo avere il suo permesso scritto e quello degli altri genitori». glielo do subito. Il signor Alvarez prese una matita e della carta dal cassetto della cucina. Lentamente scrisse che mi dava il permesso di visitare Luis Alvarez. Poi piegò la carta e me la rese. «Avete per caso i nomi e gli indirizzi degli altri genitori?» «No», rispose il padre di Luis, e voltò lo sguardo leggermente. «Ecco, questo è il guaio. Non abbiamo molti contatti con mio figlio. Dio l'ha condotto qui, lui lo condurrà dagli altri genitori». Così, solo qualche minuto dopo aver parcheggiato l'auto per caso in una via di Harlem, ebbi il mio primo permesso scritto. Mi congedai dal signor Alvarez, domandandomi se era possibile che Dio avesse letteralmente guidato la mia automobile a quell'indirizzo in risposta alla preghiera di quel padre. La mia mente cercò delle spiegazioni. Forse avevo letto l'indirizzo in qualche giornale ed era rimasto nel mio subcosciente. Ma mentre stavo ancora meditando su questo, scendendo le scale scure con le pareti di latta, accadde una cosa che non poteva essere spiegata dalla memoria subcosciente. Voltando un angolo, quasi mi scontrai con un ragazzo sui 17 anni che stava salendo le scale di corsa. «Scusi», disse senza fermarmi. Il ragazzo mi guardò borbottando qualcosa e riprese la sua corsa. Ma mentre passai sotto una delle luci che illuminavano la scala, si fermò e mi guardò di nuovo. «Pastore!» Mi voltai. Il ragazzo faceva sforzi per riconoscermi nell'oscurità. «Non è quel tale che hanno sbattuto fuori dal processo di Luis?» «Sì, sono David Wilkerson», risposi. Il ragazzo mi tese la mano. «Ed io sono Angelo Morales. Reverendo, sono della banda di Luis». «È stato su dagli Alvarez?» «Sì», dissi ad Angelo che avevo bisogno del loro permesso per vedere Luis. Poi d'un tratto vidi la provvidenza di Dio in quell'incontro. «Angelo», dissi, «devo avere il permesso di tutti i genitori. Il signor Alvarez non sa dove abitano gli altri, ma tu lo sai, non è vero?» Angelo ci accompagnò per tutto il quartiere spagnolo di Harlem, conducendoci presso le famiglie degli altri 6 imputati nel processo per la morte di Michael Farmer. Mentre viaggiavamo, Angelo ci parlò un po' della sua vita. Anche lui avrebbe dovuto essere con gli altri la notte in cui avevano conciato Michael, se non fosse stato per un mal di denti. Disse che i ragazzi erano entrati nel parco senza uno scopo preciso. Erano semplicemente andati in cerca di guai. Se non avessero incontrato Farmer, sarebbe stata una lotta con un'altra banda. Imparammo molte cose da Angelo, che confermarono molti nostri sospetti. I ragazzi di quella banda si sentivano soli, annoiati e pieni di rabbia. Cercavano una vita piena di eccitamento e la prendevano dove potevano. Cercavano l'amicizia e la prendevano dove potevano. Angelo aveva un modo meravigliosamente chiaro di raccontare i fatti. Era un ragazzo vivace, attraente, e voleva aiutarci. Ma il se Dio fummo d'accordo che qualunque cosa accadesse nei nostri futuri progetti, ci saremmo tenuti in contatto con Angelo Morales e gli avremmo mostrato un'altra via. Nello spazio di 2 ore ottenemmo tutte le firme. congedammo da Angelo dopo aver preso il suo indirizzo e dopo aver promesso di tenerci in contatto con lui. Ritornammo in centro. I nostri cuori cantavano dalla gioia. Infatti, cantammo realmente, mentre ancora una volta ci facemmo la strada nel traffico caotico di Broadway. Chiudemmo bene i finestrini dell'auto e poi cantammo a squarciagola i vecchi canti evangelici che avevamo imparato nella nostra fanciullezza. I miracoli innegabili delle ultime ore ci diedero una nuova certezza che le porte si sarebbero aperte lungo tutto il nostro cammino, finché avessimo osato confidarci nella promessa che Cristo ci avrebbe guidati. Come avremmo potuto immaginare, mentre ci dirigevamo in centro cantando, che solo qualche minuto più tardi tutte le porte si sarebbero state ancora una volta sbattute in faccia? Perché infatti neanche quelle firme ci permisero di vedere i sette ragazzi. Il procuratore fu molto sorpreso di vederci tornare così presto e quando gli mostrammo tutte le firme ebbe l'aria di uno che contempla l'impossibile. Telefonò al carcere e ordinò che se i ragazzi volevano vederci ci era permesso entrare. Fu al carcere stesso che ci si presentò davanti a un ostacolo strano e completamente inaspettato, ma da parte dei ragazzi, né dalle autorità, ma da un collega ministro. Il cappellano della prigione che aveva in cura i ragazzi ritenne che introdurre una nuova personalità sarebbe stato controproducente per il loro benessere spirituale. Ciascuno dei ragazzi aveva firmato un foglio che diceva: «Vogliamo parlare con il reverendo David Wilkerson». Il cappellano aveva cambiato «vogliamo» in «non vogliamo». E per quanto avessimo implorato le autorità, non vollero annullare la decisione del cappellano. Ancora una volta traversammo il ponte George Washington, molto, molto perplessi, perché avevamo ricevuto un incoraggiamento tanto drammatico per poi solo ritrovarci in un vicolo cieco. Fu mentre stavamo viaggiando lungo l'autostrada della Pennsylvania, quella tarda notte, pressappoco a metà strada dalla nostra piccola cittadina di montagna, che mi balenò un raggio di speranza nell'oscurità che ci circondava. «Ah!» dissi ad alta voce, svegliando Miles che dormiva. «Ah, che cosa?» «Ecco quello che farò!» «Beh, son contento che tutto sia a posto», disse Miles, raggomitolandosi di nuovo e chiudendo gli occhi. Il raggio di speranza aveva la forma di un uomo straordinario, il mio nonno paterno. La speranza era che egli mi avrebbe permesso di visitarlo e di esporgli le mie perplessità.
Abbiamo trasmesso Un libro al mese, letto da Ignazio Noris. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.